perché siamo già in diretta con il prossimo approfondimento e lo facciamo con Alberto Russo dell'Assemblea Nazionale dei Lavoratori de Manutenzione. Buonasera Alberto.
Ciao.
Allora Alberto, l'Assemblea Nazionale dei Lavoratori de Manutenzione è un'assemblea che ci ha incuriosito, come altre iniziative della ferrovia o meno che siano, sono i lavoratori dal basso che si sgrollano di dosso, permettimi il termine, l'egemonia ormai insomma determinata dei confederali o altro, dell'egemonia a parte tutto che tende solo a schiacciare i diritti, insomma a riportare al Medioevo, non siamo qui a commentare altro perché è così che l'operazione è in corso. È in corso anche un genocidio della classe lavoratrice, quindi brandizzo cui voi so che avete partecipato con la solidarietà del presidio del 31. E quindi l'Assemblea Nazionale Lavoratori della Manutenzione è nata e questo qui ci ha incuriosito, ma ce lo devi un po' spiegare tu, raccontare qual è stato il vostro percorso politico, come avete diciamo come siete diventati un'alleanza nazionale in grado, infatti poi andremo a parlare anche di questo nella seconda fase, in grado di proclamare sciopero e effettivamente dare un problema alla logistica della Ferrovia dello Stato, a tutto quello che riguarda la macchina dei trasporti in quel settore. Ecco, Alberto, se vuoi iniziare insomma da raccontarci un po' della NLM.
Ah, è semplice, l'Assemblea Nazionale dei Lavoratori della Manutenzione di fatto racchiude i manutentori dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana che si sono ritrovati all'indomani del 10 gennaio con un accordo firmato da CGL, CISL, UIL, ORSA, UGL e FAST che di fatto smantellava tutto il quadro normativo precedente, azzerava qualsiasi diritto e qualsiasi limite relativamente alla possibilità di utilizzo da parte dell'azienda e dava il via all'azienda a un processo di riorganizzazione che si sta rivelando devastante da più punti di vista. Le condizioni di lavoro sono pesantissime e senza alcuna logica, tra l'altro, cioè sono proprio nell'ottica in qualche maniera di sancire il principio che con questo processo si dovrà arrivare a un momento in cui i lavoratori saranno rieducati e avranno capito che a loro non spetta nessun tipo di diritto e nessuna regola, ma devono essere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 disponibili ai voleri, alle paturnie del capo del CUM, che è il capo reparto di fatto, o comunque dei suoi sottoposti, nell'ottica di dover sopperire alle incapacità, tra l'altro, organizzative di un'azienda che sta dimostrando una intenzione, no? Voglio dire, di mettere in discussione proprio l'essenza stessa del processo manutentivo in rete ferroviaria. Quindi a valle di questo accordo, tra l'altro, va detto per onestà che la manutenzione infrastruttura nella sua storia non ha mai espresso in termini quantitativamente e qualitativamente ampi grandi forme di auto-organizzazione, di mobilitazione, mentre che ne so, nelle ferrovie tutti sanno che ci sono storicamente i macchinisti, ci sono stati altri pezzi, Capitreno, altri che in qualche maniera hanno dato vita nel corso degli anni a altre forme auto-organizzate. La manutenzione è sempre stata un po' al palo per tutta una serie di motivi. E invece in questa situazione si è svegliato il bambino che dorme e ci siamo ritrovati a vedere manutentori da tutta Italia che hanno iniziato a partecipare in maniera massiccia agli scioperi, facendo numeri che hanno sempre garantito oltre il 70% della partecipazione agli scioperi, con punte anche del 90%, in alcuni casi, non tutti ovviamente, anche del 100%, specialmente i primi, e in una situazione in cui appunto l'assemblea, nel momento in cui si è costituita, ha capito che la cosa più importante che doveva cercare di mettere a disposizione erano strumenti per mettere in comunicazione tutti i lavoratori tra di loro. Quindi si è costruita una rete di strumenti attraverso i social con Telegram, WhatsApp, Instagram, eccetera, eccetera, che hanno di fatto messo in relazione per la prima volta in assoluto in comunicazione tutti i manutentori d'Italia, per cui tu avevi la possibilità di sapere in tempo reale quello che da Milano, quello che succedeva a Palermo o a Cagliari o in qualsiasi altro posto, con una rapidità, no? Voglio dire, senza, che non ha precedenti per quello che ci riguarda, e tra l'altro con una maturità fin qui rappresentata, che non sono mai diventate chat in cui si parlava sostanzialmente di altro. Quindi in una situazione dove magari si analizzavano anche problematiche relative alla propria condizione di lavoro, non specificatamente legate all'avvertenza, però sostanzialmente un confronto continuo e serrato che ha portato a un nuovo modo di concepire anche l'assemblea. Infatti noi facciamo anche, chiamiamole assemblee generali, ma di fatto noi oramai da 8 mesi siamo in assemblea permanente. Il gruppo di lavoro che in qualche maniera garantisce la continuità della mobilitazione, che è quella che si occupa proporre e rendere possibili le iniziative che in qualche maniera vengano pensate nell'alveo della mobilitazione che stiamo mettendo in piedi, mette a disposizione dei lavoratori sulle chat da subito le questioni che possono essere potenzialmente discusse. Va premesso che ovviamente il gruppo di lavoro è aperto, il problema delle due e che sarebbe bello fossimo tanti di più, semmai, no? Voglio dire, perché c'è sempre comunque, per quanto molto partecipato, no? Voglio dire, nel sogno, nell'aspirazione di un po' di tutti, sarebbe bello che tutti quanti i lavoratori fossero informati allo stesso modo e fossero tutti parte attiva. Però diciamo che lavoriamo per garantire in tendenza che questa partecipazione sia sempre più ampia. Quindi il gruppo di lavoro sostanzialmente stimola anche la discussione, se ipotizza la possibilità di fare delle cose, la riporta all'attenzione delle chat e i lavoratori in qualche maniera la ignorano, la discutono, la mettono in discussione, la approvano o quant'altro. Quindi sostanzialmente quando arriviamo all'assemblea generale non c'è mai bisogno di farlo diventare l'unico momento deliberante, perché diventa un momento in cui sostanzialmente vai a ratificare una discussione che in qualche maniera c'è già stata, se c'era bisogno di farla sostanzialmente. Anche perché noi abbiamo circa 4.000 lavoratori sulle chat di WhatsApp, altrettanti su Telegram, altrettanti su Instagram, e su Facebook meno, però voglio dire, essendoci molti giovani è lo strumento meno utilizzato dai giovani da questo punto di vista, e quindi siamo in una situazione in cui riusciamo appunto a anche ad avere informazioni di dettaglio su come si muove l'azienda, come si stanno muovendo i confederali nei vari territori, perché essendo presenti un po' dappertutto siamo riusciti a creare una rete di comunicazione, di confronto e di dialogo che ci permette di essere, no, voglio dire, particolarmente efficaci. Abbiamo superato l'estate, che è stato insomma un momento difficile, anche perché dopo 7 mesi di, siamo arrivati a luglio, che oramai eravamo a 7 mesi di mobilitazione continua, noi abbiamo fatto al momento già 5 scioperi, ci apprestiamo a fare il sesto il 6 settembre, e quindi rispetto a questa cosa abbiamo dovuto fare i conti con una situazione in cui gli strumenti non è che sono poi tantissimi, no? E scioperare una volta al mese non è che piega l'azienda, no? Perché in qualche maniera ti metti di traverso, blocchi tutto, qualcosa che i lavoratori sarebbero stati disposti a fare se fosse stato possibile, insomma, sostanzialmente farlo, però come sappiamo tutti siamo in un paese dove c'è una legge che limita il diritto di sciopero e tra l'altro credo che sia un po' interessante per tutti saperlo, il 12 settembre la Commissione di Garanzia ha convocato le organizzazioni sindacali per rivedere l'accordo sui servizi minimi che sicuramente rivendicherà modifiche in peggio da questo punto di vista. Sarebbe interessante, se uno volesse fare un'analisi un po' più di dettaglio, no? Voglio dire, vedere come c'è coincidenza con la repressione del diritto di sciopero rispetto ai movimenti che sempre nell'ambito ferroviario si muovono fuori dal controllo delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Noi arriviamo alla fine degli anni Ottanta, dove il movimento dei macchinisti era fortissimo, e il 90 ci regala la 146 chiesta da CGL, CISL e UIL, che in quel momento avevano bisogno di ricondurre dentro certi limiti un livello di mobilitazione, no? Voglio dire che era molto impattante, era senza precedenti, aveva una capacità di incidere non avendo limitazioni sul diritto di sciopero, che sono stati devastanti per le logiche della concertazione che stavano venendo avanti, poi si sono consacrate con l'accordo del 93, però vabbè, non voglio dilungarmi oltre. E lì arriviamo alla 146, che poi diventa nel 2000 ha un ulteriore ritocco, perché a valle di un accordo che peggiorava le condizioni anche dei criteri di rinnovo contrattuale sottoscritto sempre dalle organizzazioni sindacali il 23 novembre del 1999, nel 2000 ci siamo ritrovati con Cofferati in testa che chiedeva, no, un'ulteriore restrizione, con l'83-2000 che è andata a non solo peggiorare le condizioni di sciopero, ma a dare potere assoluto alla Commissione di Garanzia, che oggi è una situazione in cui legifera senza nemmeno dover tener conto delle linee guida delle 146. Cioè la Commissione di Garanzia è capace che oggi ti contesta una cosa, tra 3 mesi non te la contesta più e te ne contesta un'altra che prima ti faceva fare. Fanno un po' quello che gli pare sostanzialmente da questo punto di vista, quindi è una sorta di meccanismo che alla bisogna decide quello che vuole. Arriviamo ad oggi, no? Voglio dire, l'Assemblea Nazionale dei Lavoratori della Manutenzione sta garantendo una mobilitazione senza precedenti nella manutenzione e infrastruttura. C'è un'altra assemblea, che è l'Assemblea Nazionale del Personale di Macchine e di Bordo, e altrettanto sta facendo nel personale viaggiante, sono macchinista e capitreno, che partendo dalle proprie condizioni di lavoro e di vita stanno portando avanti una vertenza che anche quella sta incidendo in maniera pesante, con una partecipazione molto alta anche di quei lavoratori e conseguentemente in una situazione dove è sempre più evidente l'incapacità delle organizzazioni sindacali di garantire un controllo di questi lavoratori. Ed ecco d'amblè la Commissione di Garanzia che interviene in soccorso delle organizzazioni sindacali e propone un passaggio di questo tipo. Ora, cosa succederà il 12 settembre lo vedremo, però non ci aspettiamo sostanzialmente niente di buono. Ecco, questo è un po' quanto. Quindi diciamo che la situazione è positiva da un punto di vista della mobilitazione, molto difficile rispetto agli strumenti che la controparte ha in questo momento rispetto a quelli che poi possiamo mettere in campo noi per fermare certi processi, ecco, sostanzialmente.
Ecco Alberto, ritornando,
mi sono dilungato troppo, il problema mio è quello.
Era necessario, perché insomma la prima volta dovevi per forza fare un capello introduttivo che si allargasse fino a queste, insomma, a questi dettagli. Ma torniamo sul dunque dello sciopero del 6 settembre contro l'accordo del 10 gennaio 2024. diciamo è il leitmotiv che vi ha portato, è stato la causa scatenante che ha permesso anche di organizzare lavoratori più diversi e unirsi in assemblea. Se puoi raccontarci un po' nel dettaglio questa rivendicazione e cosa è successo in quell'accordo e questo sesto sciopero, insomma, come si svolgerà per i nostri ascoltatori e le ascoltatrici e anche i manutentori all'ascolto?
Certo. Allora, l'accordo del 10 gennaio di fatto definisce nuovi strumenti di contrattazione dell'articolazione dell'orario di lavoro, nonché sostiene nelle sue altre parti il processo riorganizzativo che l'azienda sta mettendo in piedi. E su questo, no, voglio dire, a valle di questo inizia una prima fase di ratifica dell'accordo, perché il contratto nazionale, il contratto collettivo, prevede che l'orario di lavoro sia materia trattata a secondo livello, cioè le segreterie regionali hanno mandato di discutere specificatamente quella parte. Ok, quindi dentro questa situazione c'è una situazione in cui in alcuni territori iniziano da subito a firmare l'azienda è stata fantastica, perché praticamente ha preteso da subito da tutti i territori un preaccordo che, prima ancora di discutere i contenuti di un ipotetico accordo territoriale, richiedeva alle organizzazioni sindacali di sottoscrivere, no, voglio dire, l'accettazione dell'applicazione nella discussione dell'accordo del 10 gennaio. C'è una risposta quasi totale delle organizzazioni sindacali su tutti i territori, che convenzionalmente il livello regionale per la manutenzione è definito in DOIT, che non rispecchia perfettamente le regioni. Quindi può succedere che una DOIT sconfini e abbia un pezzetto di territorio anche da un'altra parte, però sono confini ferroviari, ovviamente, perché partono da quella necessità gestionale. Quindi dentro questa situazione c'è una prima fase che, prima bene o male, con un po' di mal di pancia, però in qualche maniera vede un po' tutti allineati da questo punto di vista. I lavoratori iniziano a fare pressione, lo fanno attraverso l'Assemblea Nazionale, ma anche nelle situazioni in cui si crea le condizioni assembleari, dove ci sono state assemblee, e i lavoratori in tutte le forme, no, voglio dire, hanno ribadito alle loro organizzazioni sindacali che non avrebbero dovuto firmare nessun tipo di accordo territoriale. No, voglio dire che semmai, se proprio volevano assolvere la loro funzione, l'unico mandato che avrebbero avuto sarebbe stato quello di mettere in discussione l'accordo del 10 gennaio e sottoscritto dai loro nazionali. Questo non succede, no, voglio dire, nella maggior parte dei territori, e quindi arriviamo al 3 giugno, dove si crea una situazione che vede la maggior parte delle DOIT che hanno sottoscritto accordi territoriali, che venivano decantati come la soluzione migliore per avere un minore impatto rispetto all'accordo del 10 gennaio, e alcune regioni che si mettono di traverso più per le forzature aziendali che non per una messa in discussione del 10 gennaio, ma che comunque crea una situazione dove c'è qualche DOIT che ha l'accordo territoriale e qualche DOIT che l'accordo territoriale non ce l'ha. Tutto Rete Ferroviaria Italiana il 3 giugno parte a pie pari e impone modalità operative che, oltre a stravolgere la vita di tutti, non hai più, con i turni che stanno imponendo, la possibilità di organizzarti la vita. Non hai più il diritto al pasto, non hai più la possibilità di andare a lavorare con mezzi pubblici, perché ti richiedono il turno di mattina, di arrivare prestissimo, e quindi questo mette in discussione anche questo aspetto. E sostanzialmente è come se non bastasse in tutto questo non hai nemmeno la certezza che il turno che loro hanno imposto venga rispettato, poiché l'azienda non è in grado, un po' lo fa per piegare i lavoratori, un po' c'è questo processo rieducativo, però tutti sanno che questa è un'azienda che non ha una capacità di programmazione che va oltre la settimana e quindi su un turno, sui 28 giorni, hanno bisogno sistematicamente di cambiare qualcosa. Quindi questo sta creando un livello di schizofrenia nel rapporto che i lavoratori stanno avendo con questo turno e con questa articolazione, che sta generando parecchi danni da tutti i punti di vista, compreso anche quello psicologico, per non parlare di un fenomeno che è senza precedenti. Si stanno licenziando in tantissimi, lo stanno facendo i giovani, ma lo stanno facendo anche i lavoratori di 50 anni, perché l'impatto è talmente grosso che non è solo la pesantezza, è la modalità con cui non hai più la possibilità di organizzarti una vita, sei completamente asservito alle esigenze della produzione, no? Voglio dire, poi si potrebbe discutere quanto utile sia la produzione che sta organizzando RFI in questa fase, però in una situazione come questa il meccanismo sta portando a cioè, tutto sommato, lavorare in rete ferroviaria italiana, a meno che uno non avesse particolari doti e potesse pensare di muoversi nel mondo del lavoro in chissà quale maniera, fino a poco tempo fa era tra virgolette un lavoro ambito, perché comunque c'era un lavoro che ti garantiva continuità, comunque avevi una serie di possibilità, no? Voglio dire, di lavorare in un certo modo che non era, no? Voglio dire, la catena di montaggio o chissà che cazzo altro, no? Voglio dire, che di solito il mercato privato ti offre. Ma in una situazione del genere abbiamo questo fenomeno che è impressionante, perché sono veramente tantissimi quelli che si stanno licenziando, per cui sostanzialmente l'accordo del 10 gennaio sta avendo un effetto sostanzialmente distruttivo, non solo delle condizioni di vita dei lavoratori, ma delle modalità con cui si opera, perché le modalità che si affermano per le scelte fatte con l'accordo del 10 gennaio in qualche maniera formalizzano le dinamiche che hanno portato ad incidenti come Brandizzo. Quindi se prima c'era già una tendenza, oggi si sancisce il principio che la logica che ha portato a quei tra virgolette errori, perché poi non si possono definire tali, perché bisognerebbe che ci fosse la capacità di individuare le responsabilità oggettive di contesto, perché tu certe cose le fai se il contesto te lo richiede e te lo favorisce, perché se no non le fai. Quindi il problema sostanzialmente, che non viene mai analizzato ma che è centrale, è proprio quello, e su quello si creano le condizioni per creare quel tipo di situazione che poi provoca appunto incidenti come quello di Brandizzo, come ce ne sono stati tanti altri, per cui però il dato sostanziale è che anziché un elemento così simbolico segnare, no? Voglio dire, l'esigenza di iniziare a dire ora basta, bisogna cambiare passo, no? Voglio dire, Rete Ferroviaria Italiana persegue un modello che non solo facilita ma formalizza e legittima, no? Voglio dire, la logica che poi porta a conseguenze come quelle. Quindi anche su quell'aspetto, no, voglio dire, siamo in una situazione dove il livello di peggioramento è epocale da questo punto di vista. Ma in tutto questo, no, voglio dire, c'è anche un altro elemento che a noi preoccupa, ma dovrebbe preoccupare tutti, perché non ci dimentichiamo che se anche il gruppo FS e nello specifico Rete Ferroviaria Italiana sono considerati soggetti privati, l'azionista di maggioranza è lo Stato. Per cui ci sarebbe da chiedersi perché questi stanno smantellando tutto. Ora, tutti quanti, che se vi è capitato di prendere treni o di vedere tabelloni o di sentir chiacchierare chi prende i treni, avrete notato che da un paio di mesi a questa parte più o meno ci sono un sacco di ritardi, una miriade di ritardi. E la cosa paradossale, no, voglio dire, è che si è giocata tutta la partita nell'accollare questi ritardi ai famosi cantieri attivati con le risorse del PNRR. Ora, in una parte ci potrà anche essere una qualche incidenza, anche se i cantieri producono di servizi diversi dai ritardi. Ma il problema vero è che hanno smantellato anche il sistema, hanno messo in condizioni che quella capacità di intervento, di primo soccorso rispetto ai guasti, alle anomalie che si presentavano, che prima i manutentori erano in grado di garantire, oggi non è più possibile farlo, perché la polverizzazione delle squadre, dove oggi sei al massimo in 1-2 persone, di cui uno magari ha poca esperienza, l'altro è un neoassunto, quindi se anche c'è un guasto non hai il numero minimo per arrivare, quindi magari devi aspettare qualcun altro che faccia 50 km per arrivare a essere un numero minimo per poter intervenire. Prima intervenivi tutti insieme, ora sei divisi e polverizzati nella regione, nella DOIT, come vogliamo dire, e quindi in una situazione del genere non sei in grado di garantire nemmeno quello. Quindi quello che noi stiamo assistendo è lo smantellamento, no? Voglio dire, della funzione della manutenzione infrastrutture e quindi dei manutentori, e sarebbe interessante capire il perché. Poi le ipotesi si possono fare, perché sembra quasi che l'intenzione sia quella di smantellare quella funzione, no? Voglio dire, per esternalizzarla e darla nel giro di poco tempo in mano alle ditte, no? Voglio dire, a quel punto RFI diventerebbe il volano di ingenti risorse che passerebbero da questa azienda, che è dello Stato di fatto, per poi andare dritta dritta nelle mani delle imprese appaltatrici. Ora, io mi sembra, quando dico questa cosa e quando vedo quello che ci sta succedendo, mi sembra di vedere quei film sul neorealismo italiano degli anni 60 che parlavano della mafia e di come certe dinamiche portavano in una determinata direzione. È difficile non pensare che forse c'è pure questo elemento. Ora poi, sai, da questo punto di vista, no? Voglio dire, lo scopriremo fra 50 anni, quelli che ci saranno.
Oppure fra 10-20 anni. Magari, Alberto,
e speriamo di esserci per poter
almeno dire l'avevo detto,
infatti almeno quello. E quindi siamo sostanzialmente in una situazione dove stanno mettendo in discussione il posto di lavoro dei manutentori, no? Voglio dire, quindi c'è un'operazione nella quale si punta a piegarli, a metterli in condizioni di non nuocere, completamente asserviti a dinamiche, con una modalità operativa che li esporrà a rischi maggiori, tutto questo per garantire un processo di transizione che li vedrà fuori dall'azienda, nella migliore delle ipotesi riassorbiti dalle ditte, o se no chissà dove cazzo andranno a finire i manutentori dentro un processo come questo. Capito? Cioè, allora, su questo, no, voglio dire, ci sono tutti gli elementi per comprendere perché i manutentori, molti, non tutti, ma molti, hanno capito perché cazzo bisognava fare una lotta senza quartiere contro l'accordo del 10 gennaio. Perché è un elemento che è devastante, no? Voglio dire, ed è un processo che, laddove arrivasse fino in fondo senza riuscire poi a creare una inversione di tendenza, a questo punto di vista probabilmente potrebbe essere un precedente che non offrirà niente di buono, perché c'è un livello avanzato anche rispetto ad altri processi di ristrutturazione nella spregiudicatezza, no? Voglio dire, nella capacità di portare avanti insieme più istanze negative, no? Per cui la distruzione delle condizioni di vita, l'azzeramento delle regole, l'azzeramento della sicurezza, l'azzeramento del posto di lavoro, cioè
e via, tutto, e via così.
Tutto in uno, capito? Per cui sostanzialmente Chiudo dicendo che, in considerazione di questo, noi il 6 settembre faremo uno sciopero contro l'accordo del 10 gennaio, la nostra piattaforma è questa e ci muoveremo in questi termini, e il 6 quella mattina andremo, abbiamo organizzato un presidio davanti alla sede RAI di via Mazzini, perché vogliamo provare a rompere quella cappa di silenzio che ha portato, per esempio, no, voglio dire, occultare, a nascondere, a mettere un velo, no, voglio dire, rispetto anche a come il servizio, no, voglio dire, ferroviario, no, voglio dire, sia distrutto, si stia distruggendo grazie a questo tipo di processo. Perché tutti i media si sono schierati, no, voglio dire, a sostegno della discussione che sui disservizi la responsabilità era dei lavori del PNRR, con un'omissione collettiva di quelle che erano le reali ragioni. Allora noi diciamo: cazzo, non ve ne frega un cazzo dei ferrovieri, non ve ne frega un cazzo della sicurezza dei lavoratori, non ve ne frega un cazzo della sicurezza dell'esercizio, ma porca puttana, almeno, no, voglio dire, che questi stanno distruggendo il servizio che un'azienda dello Stato in teoria dovrebbe garantire, no, voglio dire, vi interessa o no? Cioè, è possibile che non si riesca a trovare qualcuno, no, voglio dire, che evidenzi, no, voglio dire, questi aspetti che sono centrali per capire l'impatto di questa operazione. Quindi il nostro tentativo è quello di, proveremo a cercare di farci ricevere anche dalla RAI, manderemo come al solito comunicati stampa, non abbiamo grosse intrature con la stampa, quindi non ci aspettiamo chissà che cosa, però faremo il possibile per aprire questa contraddizione, perché se si riuscisse a creare, a scoprire questo nervo per cui, no, voglio dire, che tutti disputano al bar, che se hanno aspettato 3 ore per un treno la colpa è di come stanno distruggendo quel servizio e non perché chissà che cazzo è successo, probabilmente creerebbe le condizioni per provare a spostare gli equilibri. Noi stiamo giocando una battaglia difficilissima con pochissimi strumenti e tutto quello che possiamo usare per ribaltare gli equilibri e per creare elementi che ci possono aiutare, li stiamo provando ad usare tutti. Ecco, questa è la filosofia con cui stiamo provando a costruire questa mobilitazione.
Ecco Alberto, in chiusura, andando verso i saluti, ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che le informazioni le troviamo a proposito di Assemblea Nazionale Lavoratori di Manutenzione su www.anlm.it. Questo per, insomma, i manutentori che sono all'ascolto o che sentiranno il podcast. C'è anche la possibilità di vedere i vecchi documenti, di iscriversi, perché l'idea, certo, è, sì, sì, insomma, l'idea è quella.
Sì, no, cioè, se mi dai un minuto spiego anche questa cosa.
È tutto tu il minuto, sì.
Sì. No, ci tengo, perché è una roba che deve essere sostanzialmente chiara, perché c'è sempre, no, voglio dire, la voglia da chi da parte di chi vuole strumentalizzare di dare letture che non ci sono. Allora, l'Assemblea Nazionale nel corso dei mesi si è resa conto che non c'era la possibilità di fare tutto quello che avremmo voluto fare, no, voglio dire, senza avere uno strumento sindacale che ci permettesse di fare alcune cose, presentarsi all'RSU quando sarà il momento e, se si avessero i numeri, addirittura provare a andare al tavolo delle trattative, no, voglio dire, per anche solo per essere informati. Se noi il 10 gennaio è figlio di una trattativa che è durata 3 anni e nessuno ha detto un cazzo. Se qualcuno fosse stato dentro e non avesse avuto gli interessi di bottega che avevano gli altri, probabilmente avremmo avuto 3 anni per provare a fare qualcosa per impedire che firmassero quell'accordo di merda. Per cui rispetto a questa cosa noi ci siamo posti il problema che dentro questa situazione dovevamo dotarci anche di uno strumento come quello dell'organizzazione sindacale che non snaturasse la grande capacità partecipativa che i manutentori hanno messo a disposizione. Per cui noi abbiamo fatto un'organizzazione sindacale, lo abbiamo spiegato a tutti, chi vuole sapere che cos'è c'è tutto sul sito, c'è lo statuto, c'è il documento di presentazione, eccetera eccetera, che però non subentra o sussume l'esperienza assembleare. L'assemblea è l'assemblea, l'organizzazione sindacale è uno strumento dell'assemblea, si può stare tranquillamente sia nell'assemblea che nel gruppo di lavoro senza essere iscritti all'organizzazione sindacale. Poi è ovvio che se l'organizzazione sindacale avrà un peso di 100 kg farà pressione più che sarà di 10 kg, ma nessuno farà colpe o attribuirà responsabilità a chi ha scelto di fare o non fare questo passaggio se il passaggio deciderà di non farlo. Il problema vero è che purtroppo e resto sul generale per evitare polemiche inutili, però questo va detto, purtroppo c'è chi nell'assemblea nazionale dei manutentori ci ha visto un po' il laghetto delle trote, dove se anche non sei un buon pescatore, no, voglio dire, ti presenti e cerchi di raccattare più pesci che puoi, no, voglio dire, perché sono lì a disposizione. Questo non sta aiutando la lotta, però dentro questa situazione era un passaggio che purtroppo era
prevedibile,
prevedibile, sì. Quindi ci stiamo giocando la partita anche con queste, diciamo, questi pesi attaccati alla caviglia, che anziché, no, voglio dire, permetterci di muoverci in un certo modo, ci rallentano un po'. Però stiamo dimostrando di avere una buona tenuta e risolveremo anche questi piccoli problemi.
Ringraziamo Alberto Russo per il suo contributo, per aver illustrato e spiegato e presentato l'Assemblea Nazionale Lavoratori della Manutenzione e aver lanciato dai microfoni di Blackout lo sciopero del 6 settembre dei manutentori. Grazie Alberto, a presto su queste libere frequenze.
Grazie a voi, ciao a tutti, alla prossima.